Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene fratelli e sorelle, eccoci qui anche stasera per il nostro per il nostro mensile incontro di pillole delle spiritualità che iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Agnese, prega per noi. Entriamo allora dai sacramenti, in modo particolare nell'Eucaristia come fonte di santificazione. Non c'è esercizio di pietà che si possa paragonare per la sua efficacia santificante alla degna ricezione del sacramento dell'Eucaristia. In essa riceviamo non solamente la grazia, ma la sorgente e la fonte stessa da cui deriva. Nel suo duplice aspetto, il sacramento di sacrificio e l'Eucaristia deve essere il punto di convergenza di tutta la vita cristiana, la quale deve gravitare completamente attorno ad essa. Già qui allora vediamo come è inconcepibile per un cristiano non andare a messa e non ricevere l'Eucaristia. Ed è questo, è una cosa che bisogna molto rivedere nella Chiesa, perché tanti appunto vivono tranquillamente senza andare a messa e sempre in condizioni di non poter partecipare appunto al banchetto eucaristico tramite la comunione eucaristica. E questo per loro scelte, non perché, ricordiamoci che anche le scomuniche siamo noi che di fatto ce le cerchiamo, no? E siamo noi che ci mettiamo in condizione tale da essere scomunicati appunto fuori dalla comunione. Allora diventa davvero importante ricordarci che il culmine del cristiano è la messa, per cui il cristiano che dice che non va a messa ma prega non è cristiano. Questo è un dato di fatto. Tralasciando le questioni dogmatiche e morali relative all'Eucaristia, richiamiamo alcune nozioni fondamentali. Numero 1. La santità consiste nel partecipare in maniera sempre più piena e perfetta alla vita divina che ci viene comunicata mediante la grazia. 2. Questa grazia sgorga come dalla sua fonte unica per noi dal cuore di Cristo, nel quale risiede la pienezza della grazia e della divinità. 3. Cristo ci comunica la grazia mediante i sacramenti, principalmente mediante l'Eucaristia, nella quale si dà a noi come alimento delle nostre anime. Però a differenza dell'alimento materiale non siamo noi che assimiliamo Cristo, ma è Lui che ci divinizza e ci trasforma in se stesso. Per mezzo dell'Eucaristia il cristiano raggiunge la sua massima conformità con Cristo Gesù, in cui consiste la santità. Nel momento in cui appunto partecipiamo all'Eucaristia e facciamo la comunione, Cristo ci trasforma in Lui. È vero che dopo 7 minuti noi siamo già uguali a prima, siamo perfettamente d'accordo, no? Però in quel momento davvero noi possiamo dire che Cristo abita in noi e noi abitiamo in Cristo. La comunione mette a nostra disposizione tutti i tesori di santità, di sapienza e di scienza racchiusi in Gesù Cristo. L'anima riceve quindi nella comunione un tesoro rigorosamente e assolutamente infinito che le viene dato in proprietà. Col Verbo incarnato, punto 5, nell'Eucaristia vengono a noi anche le altre due persone della Santissima Trinità, il Padre e lo Spirito Santo, in virtù dell'ineffabile mistero della circumsessione, che li rende inseparabili, appunto, l'essere insieme totalmente, per cui Dio è Padre, Dio è Figlio, Dio è Spirito Santo, e nel momento in cui faccio la comunione tutta la Trinità abita dentro di me. Ma il cristiano diventa Tempio della Santissima Trinità così perfettamente come dopo la comunione. Per questo divino ed ineffabile contatto l'anima ed il corpo del cristiano diventano più sacri della spisside e delle stesse specie sacramentali, le quali, pur contenendo il corpo di Gesù, non ricevono da lui alcun influsso santificante. È logico, noi non siamo il vaso che contiene appunto le ostie sante, ma siamo tabernacolo appunto vivente di Dio, come lo è stato Maria. Punto 6. L'unione eucaristica ci associa in maniera misteriosa ma realissima alla vita intima della Santissima Trinità. Nell'anima di colui che ha fatto la comunione, il Padre genera il suo Figlio unigenito e da entrambi procede lo Spirito Santo. Il cristiano dopo la comunione dovrebbe cadere in estasi di adorazione e di amore, limitandosi a lasciarsi trasportare dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre nell'unità dello Spirito Santo. Non si deve fare il ringraziamento con devozionario o formule usuali, ma con un semplice atto di amore e di intima adorazione, che potrebbero esprimere anche la semplice preghiera del Gloria al Padre. Questo qui, voglio aprire una piccola parentesi, un po' come facciamo la comunione, no? Allora, c'è tutta quella polemica sulla comunione, sulle mani, su non le mani. Allora, la Conferenza Episcopale Italiana dà appunto, concede il permesso di fare la comunione sulle mani. E voglio citare quello che disse Papa Francesco in una sua catechesi, dove, parlando appunto dell'Eucarestia, dice che il cristiano può fare la comunione sia in bocca che sulle mani, sia in piedi che in ginocchio. La cosa che voglio sottolineare è il modo in cui noi a volte facciamo la comunione, noi poi torniamo al posto e magari ci mettiamo a chiacchierare con quello che abbiamo da parte. Questa cosa succede nei giovani, adolescenti in modo particolare, ma anche in tante persone di una certa età. Vedo che quando tornano al posto, invece di mettersi in adorazione, si mettono proprio un po' anche a chiacchierare con le persone che hanno da parte, no? Come se fossero andati a prendere una patatina. E penso che sia importante anche sottolineare il fatto che nel momento in cui noi riceviamo l'Eucaristia ci dovrebbe essere un canto che deve appunto portarci alla preghiera, perché se il canto è un canto di meditazione, di preghiera, nel momento in cui non riesco a pregare con le mie parole, posso pregare appunto con le parole del canto che sto cantando. E questo purtroppo è vero, tante volte non dipende da voi, però tante volte dipende anche da chi suona, è vero. Però se c'è qualcuno di chi sta ascoltando che è uno di quelli che suona messa, tenga presente che il canto di comunione deve essere un canto che porta alla meditazione e all'adorazione, per cui un canto tranquillo, niente robe da discoteca, per capirci, stum 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 stum, perché altrimenti appunto ci porta fuori, per cui ci impegniamo a cantare e non ci impegniamo appunto a pregare e ad adorare. Punto 7. Così concepita l'unione eucaristica è già l'inizio del cielo, il faccia a faccia nelle tenebre, come dice Santa Elisabetta della Trinità. Queste idee ben meditate basterebbero da sole a tonificare la nostra vita cristiana, che deve essere essenzialmente eucaristica. Vediamo allora le disposizioni. Allora, distinguiamo una duplice preparazione remota e prossima. Preparazione remota. San Pio X, con il decreto Sacrati Dentrina Sinodus del 20 dicembre del 1905, ha risolto per sempre la storica controversia sulle disposizioni richieste per ricevere la comunione anche tutti i giorni. Le condizioni richieste sono lo stato di grazia, la retta intenzione, ossia che non si faccia la comunione per vanità o abitudine, ma per piacere a Dio. Punto 3. È molto conveniente essere liberi da peccati veniali, ma non è assolutamente necessario. La comunione ci aiuterà a vincerli. Si raccomanda la diligente preparazione e il ringraziamento. A nessuno che abbia tale disposizione si può negare la comunione frequente anche quotidiana. È evidente che le persone le quali vogliono progredire seriamente nella perfezione cristiana devono procurare di intensificare queste disposizioni. La loro preparazione remota deve consistere nel condurre una vita degna di colui che ha fatto la comunione al mattino e che si comunicherà di nuovo il giorno seguente. Occorre insistere principalmente nel sopprimere ogni attaccamento al peccato veniale, soprattutto a quello pienamente deliberato, e nel combattere la tiepidezza. Questo suppone una perfetta abnegazione di se stessi, nel senso della vita di peccato, e la tendenza a praticare quello che è più perfetto per noi in ogni caso, tenendo conto delle circostanze. E una preparazione prossima. Le principali disposizioni prossime che l'anima fervente deve eccitare in sé, implorandole da Dio con umiltà e perseveranza, sono quattro, per cui dobbiamo proprio chiederlo nella preghiera. Signore, aiutami ad essere degno appunto di partecipare alla tua comunione, nel senso di essere veramente in comunione con te. Punto 1. Una fede viva. Cristo richiedeva sempre questa virtù come condizione indispensabile prima di concedere una grazia anche di indole materiale. L'Eucaristia è per antonomasia il Mysterium Fidei, cioè il mistero della fede, perché in essa nulla di Cristo percepiscono le ragioni naturali nei sensi. San Tommaso d'Aquino ricorda che sulla croce era invisibile solamente la divinità, ma sull'altare è nascosta anche la santissima umanità di Gesù. Ciò esige da noi una fede viva e impregnata di adorazione. La fede inoltre è assolutamente indispensabile anche riguardo agli effetti del contatto con Gesù. Dobbiamo considerare nelle nostre anime le labbra del peccato e ripetere con il lebbroso del Vangelo: Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi. O con il cieco di Gerico: Signore, che io veda. Secondo punto, l'umiltà profonda. Se la Santissima Vergine si preparò a ricevere nel suo seno virginale il Verbo di Dio con quella profonda umiltà che la fece esclamare: ecco la serva del Signore, noi di fronte alla comunione, anche se ci siamo perfettamente pentiti dei nostri peccati e ci troviamo in stato di grazia, anche se la colpa ci fu rimessa e forse anche la pena, pensiamo che il fatto storico di aver commesso quel peccato non scomparirà mai. Non dimentichiamo, qualunque sia il nostro grado di santità, che siamo stati schiavi di Satana, che siamo stati riscattati dall'inferno. Quando ci accostiamo perciò al banchetto eucaristico, ripetiamo con profonda umiltà e vivo dolore le parole del Signore. Del centurione: Signore, non son degno. Infatti, prima della comunione, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Che cosa preghiamo tutti insieme, sacerdote e popolo di Dio? Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Quel momento di contrizione è fondamentale proprio per entrare in quelle disposizioni di umiltà che sono necessarie per partecipare all'Eucaristia. Punto 3. Una fiducia illimitata. È necessario che il ricordo dei nostri peccati ci porti all'umiltà, non all'abbattimento, che sarebbe una forma mascherata di orgoglio. Gesù Cristo è la stessa infinita misericordia che accolse con tenerezza tutti i peccatori che gli si avvicinavano chiedendo perdono. Avviciniamoci con umiltà e riverenza, ma soprattutto con immensa fiducia a Lui, che è il nostro Padre, Pastore, Medico e Amico Divino. La fiducia lo fa arrendere e lo vince, non può resistere perché lo commuova. Punto 4. Fame e sete della comunione. E questa è la disposizione che più direttamente riguarda l'efficacia santificante della comunione. Questa fame e sete di ricevere Gesù sacramento, che procede dall'amore, dilata la capacità dell'anima e la dispone a ricevere la grazia sacramentale in grande abbondanza. La quantità di acqua che si attinge alla fonte dipende sempre dalla grandezza del recipiente. Se ci preoccupassimo di chiedere al Signore questa fame e sete dell'Eucaristia, cercando di fomentarla con tutti i mezzi a nostra disposizione, molto presto diventeremo santi. Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù e molte altre anime sante avevano desiderio così ardente della comunione che si sarebbero esposte alle maggiori sofferenze e pericoli pur di non perdere un giorno solo l'alimento divino che le sosteneva. Dobbiamo vedere precisamente in questa disposizione non solo un effetto, ma anche una delle più efficaci cause della loro eccelsa santità. L'Eucaristia ricevuta con tanto desiderio aumentava la grazia nelle loro anime in grado incalcolabile, facendole avanzare a grandi passi sulla via della santità. Ognuna delle nostre comunioni dovrebbe essere più fervorosa delle precedenti, perché ogni nuova comunione aumenta la grazia santificante e ci dispone a ricevere il Signore nel giorno seguente, con un amore maggiore di quello del giorno precedente. Anche qui, come in tutto il processo della vita spirituale, l'anima deve avanzare con un movimento uniformemente accelerato, simile al moto di una pietra che cade con maggior rapidità a misura che si avvicina al suolo. È un po' diversa da come purtroppo vediamo tante comunioni, no? Fatte proprio per abitudine, fatte proprio un po' così. È vero che poi spesso, tante volte, essendo la comunione sostanzialmente alla fine della messa, finita la messa, usciamo subito, scappiamo via e magari andiamo al bar a bere il cappuccio brioche, no? Allora, è questo il passaggio che sottolineiamo adesso, l'importanza del ringraziamento. Dal punto di vista dell'aumento della grazia, che il sacramento procede in noi, è più importante la preparazione che il ringraziamento. Certo, perché se io sono in grazia di Dio, se io mi sono preparato appunto a ricevere Gesù, allora ha senso la comunione. È un po' come quelle persone che entrano in chiesa, no? Solo per fare la comunione se ne vanno fuori. Non hanno senso, perché non si sono preparate con la parola di Dio, non si sono preparate con la preghiera dei fedeli, non si sono preparate col Padre nostro, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non ha senso far la comunione se non si è ascoltata la messa. Tante persone, appunto, purtroppo fanno questo errore, no? Di mettersi lì, a mettersi proprio davanti al Signore, a fare la comunione così, entro, faccio la comunione, esco. Oppure entro quando voglio, faccio la comunione, esco quando voglio, no? Questo non è fare la comunione con Cristo, questo è andare a mangiare un pezzo di pane, questo è non aver neanche rispetto di Cristo, non aver capito proprio il senso della messa. Poi, per amor del cielo, può capitare una volta che uno appunto non riesca a essere partecipe, arrivi, però c'è gente che proprio sembra che faccia voto di arrivare in ritardo sempre a messa, no? Ed è bello quello che diceva Padre Fio al suo figlio spirituale, no? Sei tu che devi aspettare Dio, non è Dio che deve aspettare te. Per cui il ringraziamento diventa importante. Santa Teresa d'Avila scrive alle sue monache: non vogliate perdere una così buona occasione per trattare i vostri interessi come quella che vi si offre dopo la Santa Comunione. Cristo è presente nei nostri cuori e desidera riempirli di benedizioni. Il modo migliore di ringraziare è quello di identificarsi per mezzo dell'amore con Cristo stesso e offrirlo al Padre con tutte le sue infinite ricchezze come oblazione suavissima per i quattro fini del sacrificio, che ricordiamo sono l'adorazione, il ringraziamento, la riparazione e la petizione delle grazie. La forza dell'abitudine spesso rende sterile il ringraziamento. Molte anime devote ricorrono abitualmente la preghiera dei libri di devozione e non sono tranquille se non dopo averle recitate tutto. Non avviene nessun contatto intimo con Gesù, nessuna conversazione cordiale con Lui, nessuna effusione di cuore, nessuna umile petizione delle grazie di cui abbiamo bisogno oggi, che forse sono completamente diverse da quelle di cui avremo bisogno domani. Io non so che cosa dire al Signore, rispondono quando esse si inculca loro di abbandonare un libro di devozioni e così di darsi ad un'amorosa conversazione con Lui, e così rinunciano ad uscire dal loro consueto formulario. Se tante anime amassimo veramente il Signore e si sforzassero di iniziare un dialogo amichevole con Lui, ben presto sentirebbero ripugnanza per le formule dei libri di preghiera. La voce di Cristo, soavissima e inconfondibile, risuonerebbe allora nel più profondo della loro anima, le ammaestrerebbe nella vita del cielo e concederebbe loro quella pace che sorpassa ogni intelletto. Filippesi 4,7. Un altro mezzo eccellente di ringraziare è quello di ripensare in silenzio qualche scena del Vangelo, immaginando di essere noi protagonisti davanti a Gesù realmente presente in noi. Signore, colui che ami è infermo. Signore, datemi sempre di quest'acqua. Signore, aumenta la nostra fede. Credo, Signore, però aumenta tu la mia poca fede. È evidente, è conveniente prolungare è conveniente prolungare il ringraziamento, se si può, almeno per mezz'ora. Pensate voi. Quante volte noi, finita messa, scappiamo via, come se niente fosse. È irriverenza e indelicatezza verso il divino ospite terminare affrettosamente la visita che egli ci fa, che egli si è degnato di farci. Con le persone del mondo che meritano qualche rispetto non ci comportiamo così, ma aspettiamo che esse sospendano la visita. Gesù resta nella nostra anima finché le specie sacramentali non si corrompono. Benché non si possa stabilire un limite fisso per tutti, è bene non prendere cibo almeno per mezz'ora dopo la comunione. Trascorriamo questo tempo ai piedi del Maestro ascoltando i suoi divini insegnamenti e ricevendo il suo influsso santificante. Solo in circostanze straordinarie, un lavoro o una necessità urgente, potremmo accorciare il ringraziamento anziché lasciare la comunione, pregando allora il Signore che supplisca con la sua bontà e misericordia il tempo che quel giorno non gli possiamo dare. Un'altra bella, un altro bel modo di pensare, un altro di vivere la comunione, appunto quella della comunione spirituale. Sappiamo che appunto tante persone per scelte non possono ricevere la comunione, come magari certe persone malate che vorrebbero andare a messa e non possono appunto muoversi. È un ottimo completamento della comunione sacramentale, di chi prolunga l'influenza e assicura l'efficacia. Consiste essenzialmente nell'ardente desiderio dell'Eucaristia e nell'immaginare il Signore realmente presente nel nostro cuore. Questa pratica, approvata e inculcata dalla Chiesa, è di grande efficacia ed ha il vantaggio di potersi ripetere innumerevoli volte al giorno. Alcune persone l'associano a qualche pratica come che ricorre di frequente nella loro giornata, per esempio alla recita dell'Ave Maria, al suono delle campane. Non si loderà mai abbastanza questa devozione, però si eviti con attenzione l'abitudine e la fretta che toglierebbe ogni valore. Questo può essere anche importante per quelle persone che magari hanno bisogno di sentire Gesù nel cuore, no? Il fermarsi e dire: Signore, credo che sei ferme, la preghiera, la formula, no? Quella della comunione spirituale, e di metterci proprio davanti a Dio e in silenzio offrire al Signore proprio la nostra, no? La nostra preghiera, che di fatto è questa: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Si può anche aggiungere: Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. San Giovanni Bosco diceva: se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore. E allora diventa proprio importante, no? Anche questa. Tante persone non possono far la comunione perché magari vivono in una situazione che appunto si sono esclusi dalla comunione sacramentale. E allora davvero partecipare alla messa nel momento della comunione è proprio dire: Signore, in questo momento io non posso riceverti, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Ed è bello vedere come il Signore poi arriva nel nostro cuore, arriva e ci fa proprio partecipare di Lui. Un altro bel momento che possiamo fare, specialmente per quelle persone che hanno proprio anche un po' di tempo, no? È la visita al Santissimo Sacramento, un po' passata in disuso, però quando ci capita di essere in giro, no? Magari per spese, per compere, per 3.000 cose, passiamo davanti a una chiesa, il fermarsi proprio andare a salutare il Santissimo Sacramento, no? È un'altra eccellente pratica che non omettono mai le persone desiderose di santificarsi. Consiste nel trascorrere breve tempio, varie volte al giorno, se è possibile, ai piedi del Maestro presente nell'Eucaristia. Non c'è un'ora più opportuna, ogni ora è giusta ed è bella. E penso che questa pratica sia un po' venuta meno, questa proprio della visita al Santissimo Sacramento, perché purtroppo tante volte non crediamo più, in un certo senso, alla presenza reale di Gesù nel tabernacolo. Basta vedere come tante persone entrano in chiesa, no? Non si inginocchiano più, non si fanno segno della croce con l'acqua santa. Entrano e escono dalla chiesa come entrano e escono dal supermercato. Invece è importante proprio ricordarsi questo. Il mettersi davanti a Dio, presente nel Santissimo Sacramento nel tabernacolo, inginocchiarsi e dire: Gesù, sono venuto a trovarti. Voglio stare con te quei 5 minuti qui. Perché se sto con te quei 5 minuti qui, tu stai poi con me il resto della giornata, no? Per compiere la visita basta dare libero corso agli affetti del cuore in un fervente colloquio con Gesù. Non occorre essere istruiti né avere molta eloquenza per far questo. Basta amare molto il Signore e avere verso di Lui la fiducia e la semplicità che un bambino ha verso i suoi genitori. I libri ci possono anche aiutare in questo caso, però in nessuna maniera potranno supplire alla spontaneità di un'anima che apre il suo cuore all'amore di Gesù sacramentato. E penso che sia proprio importante ricordarci questo, no? Gesù, sono qui a farti compagnia. Noi spesso ci dimentichiamo che Gesù è vero Dio, ma è anche vero uomo, per cui ha piacere quando andiamo a trovarlo. Ha piacere quando stiamo con Lui. Ha piacere che ci ricordiamo di Lui durante la giornata. Noi non possiamo dire di essere amici di una persona che abbiamo visto una volta e poi non l'abbiamo mai più vista in vita nostra. Ed è proprio questo che ci fa capire una cosa, che chi è innamorato dell'Eucaristia è innamorato veramente di Cristo ed è innamorato veramente di Dio, perché colui che, appunto, come dicevo all'inizio, non frequenta l'Eucaristia e non si mette a pregare davanti all'Eucaristia, non ha rispetto dell'Eucaristia, allora non ama veramente Cristo, non ha ancora raggiunto l'amore di Cristo. Allora vogliamo proprio pregare per questi fratelli e queste sorelle che magari vivono anche nella Chiesa ma non amano Cristo nell'Eucaristia, che non hanno rispetto per Cristo e per l'Eucaristia, e affidiamoli proprio l'intercessione oggi in modo particolare di Sant'Agnese, questa martire romana che ha dato la vita a Cristo, ha dato la vita a Cristo nel martirio. E penso che sia proprio importante ricordare i martiri. Noi spesso ce li dimentichiamo un po', i martiri, no? O se non sono proprio i nostri patroni delle nostre città, magari non andiamo a cercarli, no? Però se noi prendiamo una figura bella come Sant'Agnese, che ci ricorda proprio come non c'è età per diventare santo. Ricordiamoci che Agnese viene uccisa nel 305 circa alla veneranda età di 12 anni, che si rifiutò di sposarsi, si rifiutò di entrare tra le vestali, rendendo culto appunto alla dea Vesta. Pensate che al suo rifiuto il prefetto la fece rinchiudere in un bordello con insieme alle prostitute, e appunto poi riuscì a vivere, ma venne uccisa, appunto condannata al rogo e accusata di magia, proprio perché riuscì a scappare da quel postribolo. Allora affidiamoci a lei, affidiamo a lei anche i nostri giovani e tutte quelle persone che fanno appunto fatica a capire l'importanza dell'Eucaristia, a capire l'importanza dello stare con Gesù. Sant'Agnese prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.